Nella scorsa puntata abbiamo cominciato ad illustrare alcuni punti fondamentali della utilissima prefazione di Somin all'edizione italiana del suo libro. Avevamo constatato che secondo un'indagine molto vasta, effettuata dall'Istituto Ipsos Mori, un grande istituto di ricerca, sociale, ricerche effettuate in 14 grandi paesi occidentali, l'ignoranza politica delle persone è vastissima e persino nel paese in cui questa ignoranza è un po' più limitata, vale a dire la Svezia, il tasso di ignoranza è comunque altissimo. Vale a dire che perfino gli svedesi commettono grossolani errori nel valutare fatti economici e sociali di grande rilevanza politica, come per esempio la percentuale dei disoccupati nella forza lavoro o la percentuale degli immigrati nella popolazione. E in questo caso sopravvalutano enormemente entrambe le cifre. Ora, il fatto che l'ignoranza politica sia distribuita quasi equamente, ma comunque ad altissimi livelli, in tutti i maggiori paesi democratici del mondo, induce il sospetto che questa ignoranza non dipenda da fatti idiosincratici, cioè fatti legati alle peculiarità di questo o quel paese. Se l'ignoranza è ovunque, occorre una spiegazione unitaria o generale, e una spiegazione di questo tipo è effettivamente proposta da Somin. Sono a pagina 11, dove Somin afferma che questa realtà della diffusione di un alto tasso di ignoranza politica rafforza una delle tesi principali di questo libro, ossia che l'ignoranza politica è in gran parte il risultato del comportamento razionale degli elettori che scaturisce dalla bassa probabilità di essere in grado di influenzare gli esiti elettorali. L'ignoranza dunque non sembra essere principalmente il risultato di politiche idiosincratiche o di fattori culturali specifici di un particolare paese. Qui sono abbastanza sicuro che un punto essenziale di questo pensiero, di questa frase, lo si capisce bene in realtà solo se si è già letto il libro, e questo è anche una caratteristica di tutte le prefazioni e introduzioni che vanno lette all'inizio, ma soprattutto alla fine, dopo aver completato la lettura del libro, perché allora possono risultare, come dire, riassunti di grande potenza e perspicuità. E allora io la vorrei spiegare in anticipo su spiegazioni più dettagliate. Cosa vuol dire? Vorrei spiegare cosa vuol dire che l'ignoranza politica è in gran parte il risultato del comportamento razionale degli elettori che scaturisce dalla bassa probabilità di essere in grado di influenzare gli esiti elettorali. E qui la nota 5 rimanda al capitolo 3, dove il tema della razionalità dell'ignoranza verrà abbondantemente illustrato. In che senso è razionale essere ignoranti? E in che senso, per rubare una frase, un'espressione che Somin ha rubato al suo collega Kaplan nel suo libro Il mito dell'elettore razionale, che è poi l'argomento del terzo modulo del nostro programma. Addirittura Kaplan parla di razionalità dell'irrazionalità e sembra un bisticcio, ma la razionalità dell'irrazionalità verrà a suo tempo esaminata. Già è molto capire in che senso è razionale essere ignoranti. Supponiamo che tu debba comprare un'automobile. Hai bisogno di un'automobile per andare a lavorare, per fare, sei un rappresentante. Oppure semplicemente il tuo posto di lavoro è lontano dalla tua città, lavori a Trieste, abiti a Mantova, devi comprare un'auto che sopporti molti viaggi. E di 300 km l'uno, e sai di cosa hai bisogno. Sai che ti annoia molto guidare, che sei scomodo in auto, non te ne frega nulla di un'elevata velocità, non vorresti spendere troppi soldi. E allora cosa fai? Cominci a informarti, compri le riviste, guardi le pubblicità, ma più di ogni altra cosa, parli con i tuoi amici che si intendono di macchine. Nel mio caso c'è mia moglie che le conosce tutte e le comprerebbe tutte. Insomma, le persone che comprano un'automobile lo fanno a ragion veduta e posseggono un'elevata quantità di informazioni sull'auto che comprano. In realtà questo riguarda quasi tutti gli acquisti importanti. Ci pensiamo bene prima di comprare un condizionatore di nuovo modello, un televisore di grandi dimensioni da mettere in salotto, quanto deve essere grande, quanto costa, qual è la differenza tra i modelli di nuovo tipo e quelli un po' più vecchi che costano però un terzo. Noi non facciamo acquisti incauti se non talvolta se andiamo a fare la spesa e scegliamo lo yogurt, gli spaghetti, ma anche lì vediamo la gente che si attarda davanti agli scaffali, guarda il prezzo, ha delle precise opinioni, magari sbagliate, vede gli sconti, le offerte. Come mai siamo così informati, così competenti? Perché destiniamo del tempo a acquisire tutte le informazioni che ci servono a comprare un'automobile, un frigorifero, una lavatrice? Non parliamo poi del comprare casa. In quel caso puoi impiegarci mesi prima di valutare tutte le opzioni. Perché il motivo per cui siamo informati è che spendiamo, consumiamo molto tempo per informarci. Tu dici il tempo è denaro. Giusto, il tempo è denaro. Tutto quel tempo che noi utilizziamo per informarci serve a spendere bene il nostro denaro, a risparmiare denaro, oppure con la stessa quantità di denaro ad avere un bene migliore. Se noi prendiamo la decisione sbagliata, ne paghiamo le conseguenze. Le nostre decisioni di acquisto, anche la decisione circa la facoltà in cui studiare, circa il percorso lavorativo da imboccare, tutte queste decisioni, giuste o sbagliate che siano, prima di prenderle, siamo ben consapevoli che i frutti della decisione giusta aumenteranno il nostro godimento, il nostro piacere, il nostro reddito, la nostra felicità, ma pagheremo anche le conseguenze di una decisione erronea. Siamo noi a decidere, sei tu che mi ascolti a decidere e sei tu a pagare per i tuoi errori. Bene, questo motivo, questa molla che determina la nostra competenza, la nostra conoscenza, per decidere meglio cerchiamo di conoscere meglio le cose. Si può parlare di razionalità della conoscenza, o per meglio dire, razionalità del tempo speso per acquisire quella conoscenza. Ma in politica le cose sono diverse. Qualunque cosa tu faccia in politica, se sei un elettore e essenzialmente puoi votare in vari tipi di elezioni nel tuo comune, nella tua regione, nella tua città, nel tuo paese, in Italia, in Europa, puoi votare a diversi livelli, puoi esprimere la tua opinione in sondaggi, puoi perfino svolgere una limitata attività politica in qualche sezione di partito, oppure prendendo la parola in pubbliche assemblee, puoi spendere una certa quantità di energie per decidere. Quella mattina, invece di andare al mare, vai prima al seggio elettorale e metti la tua scheda nell'urna. Ma non è solo quella la fatica. Mettere la scheda nell'urna è la fatica più piccola. Infatti, alcuni non vogliono nemmeno fare quella fatica e nemmeno vanno a votare. c'è una quantità di astenuti che in alcune grandi democrazie si avvicina al 50%. Personalmente non vedo nulla di male in questo, ma il punto fondamentale non è costituito da chi non va a votare, ma da chi va a votare senza un'adeguata informazione o con nessuna informazione. E uno si può chiedere perché lo fanno, perché non hanno acquisito quel minimo di conoscenza politica che servirebbe a un voto ben ponderato, anche vedendo il voto come uno strumento per ottenere, per raggiungere i propri fini, votare col portafoglio, per votare chi fa i tuoi interessi, ammesso che sia questo la molla. In realtà la considerazione essenziale che ogni lettore ha bene, bene in testa è la seguente. La probabilità che il mio voto influenzi il risultato elettorale è vicina allo zero. Qualunque cosa io voti, è molto improbabile che il mio voto sia decisivo. Ma perfino in un collegio uninominale inglese, dove chi prende un voto di più vince e diventa deputato, anche in un collegio elettorale inglese di 100, 200, 300.000 persone, mezzo milione di persone, credo non sia mai accaduto che uno degli eletti ha vinto per un voto. Dove può accadere che uno vince per un voto? Ma forse in un piccolo paese abbandonato di montagna che per qualche bizzarra ragione giuridica fa ancora comune. Beh, allora ci sono tre candidati, o due candidati sindaci, gli elettori sono un centinaio, 30 si astengono, i voti validi sono 70. Bene, in questo comune può darsi che in alcuni casi il tuo voto sia importante e decisivo. E il sindaco viene eletto con 37 voti contro i 36 del suo avversario. E ognuno può pensare che il 37esimo voto sia il suo. Il mio voto di Roberto Festa è stato decisivo solo una volta, non naturalmente nelle elezioni politiche, ma in quelle elezioni accademiche che si svolgono nei dipartimenti. Perché la candidata da me sostenuta aveva, o il candidato, la persona da me sostenuta aveva vinto esattamente per un voto. È chiaro che in quel caso tutti gli elettori di quella persona si sono sentiti i veri autori della vittoria. E questo è capitato perché un dipartimento non è composto da tantissime persone. Poi, se tu vai nel corso di laurea, vai in organismi ancora più piccoli, di 15-16 persone, beh, allora tu vedi che tutti votano. Tutti votano, non si astiene nessuno e tutti sono informati perché dal tuo voto dipende chi viene eletto e da chi viene eletto dipende cosa fa di buono o di cattivo il tuo dipartimento, il tuo corso di laurea e questo può influenzare la tua vita. Dunque, siamo razionali quando compriamo un'automobile, siamo razionali quando votiamo in un'assemblea condominiale dove si presentano 10 persone, non siamo più né razionali né competenti quando ci rechiamo a votare e mettere l'urna per l'elezione del Parlamento del nostro paese, perché sappiamo che il nostro voto non conta nulla, o meglio, che ci sono limitatissime probabilità che il nostro voto influenzi il risultato. E così, mentre troviamo ragionevole spendere un po' di tempo, consumare un po' di tempo per andare a votare, mezz'ora, non riteniamo affatto razionale buttare via un mucchio di tempo per andarci bene informati, perché lì altro che mezz'ora, occorre leggere, studiare, cercare di capire, documentarsi, tutte cose molto faticose. Restano naturalmente dei problemi aperti. Uno di questi è, ma molte persone hanno tantissima informazione in realtà. Il militante politico di un partito, sa un fracco di cose, sa anche il numero giusto di disoccupati, il numero giusto di immigrati. Beh, diciamo che conosce bene i numeri giusti che la sua parte politica divulga tra gli iscritti e che, diciamo, influenzano in modo positivo una scelta elettorale che ha già fatto. E quindi può anche darsi che da parte del militante politico, dell'appassionato di politica, ci sia maggiore informazione, certamente. C'è meno ignoranza, però non è detto che ci sia maggiore razionalità, perché dopo che una persona ha acquisito tutti i dati rilevanti, deve comunque operare una scelta, scegliere il partito che molto probabilmente farà cose migliori e più efficaci per ottenere i risultati che questo elettore auspica. E questa scelta del partito giusto, che alla luce delle tue informazioni che hai, è più probabile che faccia le mosse giuste per raggiungere determinati risultati, lo puoi scegliere se queste le tue informazioni, le tue conoscenze le elabori razionalmente. Ma di nuovo, da un punto di vista pratico, è razionale essere cognitivamente razionali? Si spendono molte energie per avere la razionalità cognitiva di individuare il partito giusto. Allora conviene, è praticamente razionale essere cognitivamente irrazionali, ma su questo ovviamente torneremo.